Stasera ci occuperemo delle risposte commentate per il tema Le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, parte generale. Dunque, il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Per intenderci, stiamo parlando della scuola elementare e della scuola media. Esso ha la durata di 8 anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto dovere all'istruzione e formazione. Questo lo troviamo nel decreto legislativo 59 del 2004. Il decreto legislativo dell'aprile 2017 numero 65 dichiarava che il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni è costituito dai servizi educativi per l'infanzia, articolati in nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfano ai bisogni delle famiglie, e scuola dell'infanzia statali e paritarie. Articolo 2 del decreto legislativo 62/2017,7 dichiara che la valutazione delle attività alternative per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Articolo 1 del decreto legislativo sempre numero 62 del 2017 dice: per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. Articolo 2,2 del ADI del DM 742 del 2017 dice: il documento redatto durante lo scrutinio finale dei docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunna in copia all'istituzione scolastica e formativa del ciclo successivo. Ripetiamo, questo è il DM 742 del 2017, articolo 2,2. La domanda era questa qui. A norma del DM 742/2017, la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione viene consegnata, lo ripetiamo, viene consegnata alla famiglia dell'alunno e in copia all'istituzione scolastica. Ok? Leggiamo adesso quello che è il sempre decreto legislativo 62/2017, l'articolo 2,1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e degli alunni del primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum, è espressa con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Se invece è inferiore, ricordiamolo, se la votazione è inferiore a 6 decimi, il consiglio di classe può deliberare l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel DPR 89/2010 si comincia a parlare di lingua straniera e l'articolo 6,2 dichiara che dal primo anno del secondo biennio è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica prevista nell'area delle attività degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato. Ok? Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2019-2020, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicate le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado. Questa domanda è aggiornatissima, nel senso che la domanda era: con decreto del Ministero dell'Istruzione 28/2020 sono state individuate, la risposta era, sono state individuate le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio ordinari e sperimentali. Io ripeto a volte le risposte, le domande, perché penso che siano importanti da sottolineare alcune domande, alcune risposte. Proseguiamo. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale, in mancanza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e l'impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Nelle classi a tempo prolungato, le ore aggiuntive per arrivare a 36 o 40, comprese quelle per la mensa, provengono esclusivamente dall'incremento delle ore di lettere e di matematica e scienze. Il DPR 89-2009, l'articolo 5, afferma, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, a richiesta delle famiglie compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato, anche utilizzando le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore della seconda lingua comunitaria sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto sempre dell'autonomia delle scuole. Con decreto 16 novembre 2012, il ministro Profumo licenziò il regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1. Vennero abrogate definitivamente le indicazioni nazionali del 2004 in un secondo momento, nonché l'indicazione per il curriculum 2007. E il nuovo testo fu mandato nelle scuole del primo ciclo con l'indicazione di darne graduale applicazione a partire dall'anno accademico 2012-2013. Le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione sono state emanate con decreto 16 novembre 2012 firmato dal ministro Francesco Profumo. Decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 62, è rubricato norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo degli esami di Stato, a norma dell'articolo 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni nazionali, effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. Ricordiamolo, questo è sempre il decreto legislativo 62-2017, l'articolo 1, e sottolineo che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento. Rimane coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi, con le indicazioni nazionali ed effettuata questa valutazione nell'esercizio dell'autonomia professionale. L'organo collegiale di valutazione, team dei docenti nella primaria, consiglio di classe nella secondaria, in sede di scrutinio assume la forma di organo collegiale perfetto e quindi può deliberare solo in presenza di tutti i componenti. Non è ammesso lo scrutinio segreto, non è ammessa l'astensione in sede di votazione, dalla quale deriverebbe un difetto di collegialità. Per la scuola secondaria di primo grado, il riferimento normativo, decreto legislativo 62-2017, dispone al comma 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio scolastico. Sottolineo frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale. Nella scuola primaria, l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti in italiano, matematica e inglese, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata solo nella classe quinta. La commissione d'esame delibera su proposta della sottocommissione la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi derivante dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove del colloquio. Nella scuola secondaria di primo grado, l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti in italiano, matematica e inglese, come abbiamo detto prima. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta il requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato, iscritto e verbale. Secondo il decreto legislativo 62/2017, articolo 1,3, la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Per il decreto legislativo 62/2017, articolo 2,4, sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di cittadinanza e Costituzione, fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008 numero 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, tale norma che dispone che a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo del 99, numero 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione del primo e del secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a cittadinanza e Costituzione. Il decreto legislativo 62/2017, articolo 11,7, prevede che per gli alunni con disabilità l'esito finale dell'esame sia determinato sulla base dei criteri generali individuati nell'articolo 8, cioè con valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi. Nel DPR 122/2009, all'articolo 4,6 si legge: nello scrutinio finale, il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. La legge 28 marzo 2003, numero 53, ha stabilito che dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro. Ripeto, legge 28 marzo 2003, numero 53. La legge 145/2018 ha poi ridominato tali percorsi come percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Quindi, quelle che prima si chiamavano l'alternanza scuola-lavoro, okay, ora si chiamano competenze trasversali e orientamento. Il decreto legislativo 107/2015, articolo 1, recita: al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi almeno 400 ore nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Successivamente, la legge di bilancio 2019, oltre a ridominare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, ha anche disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, tali percorsi sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali, non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi tecnici, non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. Per il decreto legislativo 62.017, articolo 2,4, sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di cittadinanza e Costituzione, fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, convertito a legge 30 ottobre 2008. Tale ultima norma dispone che, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008-2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, sensi dell'articolo 11, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione del primo e del secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a cittadinanza e Costituzione nell'ambito delle aree storico-geografiche, storico-sociali e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola per l'infanzia. A partire dall'anno scolastico 2020-2021, la legge 20 agosto 2019, numero 92, ha introdotto l'insegnamento dell'educazione civica. Come si legge nell'articolo 1 della norma, l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Essa inoltre sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Il CLIL, Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto, è una metodologia didattica centrata su due obiettivi in cui una seconda lingua viene usata per insegnare e imparare sia lingua che contenuti e offre ai discenti concrete opportunità di mettere subito in pratica le nuove competenze linguistiche acquisite, anziché dedicarsi prima all'apprendimento e poi passare alla pratica, stimolando la fiducia dei giovani di coloro che non avevano ottenuto buoni risultati, diciamo. Il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, QCER, dall'inglese Common European Framework of Reference for Languages, è il sistema che qualifica il livello di abilità conseguito da chi studia una lingua europea. È stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto Language Learning for European Citizenship tra il 1989 e il 1996. A seguito del riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, la Conferenza Episcopale Italiana aveva fatto pervenire al Ministero nel giugno 2010 una proposta di indicazioni didattiche sperimentali per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori. In data 28 giugno 2012 sono state emanate le definitive indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale. La nota ministeriale dell'8 giugno 2009 afferma: la normativa in questione prevede dunque che i voti relativi allo scrutinio finale per l'ammissione alla classe successiva all'esame di Stato siano sempre deliberati a maggioranza del consiglio di classe, su proposta non vincolante del docente della singola disciplina. L'articolo 79 del RD 653.925 afferma: se non sia di dissenso i voti in tal modo proposti, si intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per credito scolastico maturato al secondo biennio nell'ultimo anno. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie e sedi di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente all'interno dell'istituzione scolastica e composta da tre membri esterni per ciascuna delle due classi e tre membri interni. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio. La commissione d'esame dispone di un massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di 20 punti per la valutazione del colloquio. L'articolo 26 del decreto legislativo 69/2017 prevede che le disposizioni di cui al capo terzo del presente decreto, articolo 22, articolo 24 e 25, riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione, si applicano a decorrere dal 1 settembre 2018. Tra i requisiti previsti dal decreto legislativo 62/2017 per l'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato nelle scuole del secondo ciclo, elenca la partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove predisposte degli invalsi. La condizione per l'ammissione dell'esame è quindi riferita alla partecipazione e non all'esito positivo delle prove. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinato alla partecipazione presso istituzioni scolastiche in cui lo sosterranno la prova a carattere nazionale predisposta dagli Invalsi, nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo, professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio, il candidato espone, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio, di cui l'articolo 17 dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 40 punti. La commissione d'esame dispone di un massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove. Il decreto legislativo 62/2017, all'articolo 21,2, così disponeva: al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente. In una specifica sezione sono indicate in forma descrittiva i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui l'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il decreto legislativo 162/2019 ha però soppresso il riferimento a tale specifica sezione dedicata ai risultati delle prove Invalsi e alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il decreto legislativo 162/2019, dopo la proroga disposta dall'OM 205/2019, ha disposto che per l'anno scolastico 2019-2020 le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21,2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, numero 62, relativo al cosiddetto curriculum dello studente su base sperimentale e facoltativa. Concludo questa registrazione chiedendo venia per il modo accelerato, ma per me è l'unico modo per poter memorizzare per bene tutte queste leggi relative alla normativa scolastica per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, ovvero la parte generale. Grazie.